un piacere per me trovarmi qui in mezzo a voi questo pomeriggio. Ed è un giorno di grande allegrezza perché questi battesimi testimoniano dell'opera bella e perfetta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo nella vita di questi cari, nella vita nostra prima e continua ancora quest'opera sua in noi e nella vita di voi battezzanti. Dunque il Signore benedice questa Chiesa aggiungendo man mano coloro che sono sulla via della salvezza. E io personalmente mi unisco alla gioia di questa Chiesa e chiedo al Signore di continuare a benedire e chiamare tantissimi altri a questa salvezza. Sì, che molti altri, non pochi, ma molti altri, possano aprire il loro cuore alla buona notizia di Gesù, riceverla per fede, perché soltanto così, soltanto così, uomini e donne possono essere riconciliati con Dio ed avere pace per sempre con Lui. Ora leggiamo insieme una bellissima storia che è già stata citata nel video che è stato mostrato, una bellissima storia la quale mostra come Dio si interessa a ogni persona che desidera conoscerlo e non sa come fare. E Dio si interessa di queste persone e interviene. Vogliamo leggere insieme Atti degli Apostoli, capitolo 8, i versetti 26 a 40. Atti 8, 26 a 40. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope e un eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora, facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? E quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. E strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua. Che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, l'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Poi Filippo si ritrovò ad Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. In questo racconto vediamo come Dio provvede in un modo meraviglioso affinché due persone che senza questo intervento divino non si sarebbero mai incontrate, di diverse nazionalità, di diverse culture, di diversa fede, si incontrino in un luogo insolito, in una strada deserta, dove non c'era nessuno. L'uno, un uomo fedele a Dio, di nome Filippo, e l'altro, un uomo ricco e di prestigiosa posizione culturale e sociale, un ministro etiope sovrintendente dei tesori della regina. Qual era, a parte la sua posizione sociale, la particolarità di questo uomo che fa sì che Filippo viene mandato ad incontrarlo in una via deserta? La particolarità è che quest'uomo leggeva Isaia 53, il capitolo 53 del profeta Isaia. Quest'uomo era andato a Gerusalemme per adorare e adesso se ne tornava a casa leggendo questo rotolo, ma non riusciva a capirne il contenuto, il significato del testo che lui stava leggendo, al quale così Dio, al quale non sfugge mai nulla e legge nel profondo del cuore, provvede qualcuno che parlasse e istruisse questo etiope nelle verità bibliche, in special modo della persona di Gesù Cristo. Vorremmo leggere insieme il capitolo che stava leggendo questo etiope, almeno i primi 9 versi. Alcuni li abbiamo già letti, che erano già nel racconto che abbiamo letto, però vorrei rileggerli di nuovo. Isaia 53, 1 a 9. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo erranti o smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. E dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Questo è un testo che richiederebbe molta spiegazione. Ora, quando Filippo, questo è il testo che stava leggendo l'Etiope, ora, quando Filippo incontra l'Etiope e gli chiede se comprende quel che sta leggendo, questi gli risponde negativamente. Come posso io capire se nessuno me lo spiega? Dimmi, gli dice, di chi parla il profeta? Filippo incomincia allora a parlargli, ad annunciargli, a spiegargli la buona notizia che è l'Evangelo di Gesù Cristo. Che cosa gli avrà raccontato? Gli avrà detto che l'essere umano è un essere peccatore e che malgrado tutti gli sforzi religiosi e buone opere non avrebbe mai potuto scrollarsi d'addosso il peso della sua colpa. Questa è una delle prime cose che gli ha detto. Gli avrà parlato e detto che l'essere umano non sarebbe mai stato capace di pagare per le proprie colpe. Gli avrà raccontato che Dio aveva mandato il suo unico figlio in questo mondo per pagare per il peccato al posto dell'uomo e così ricevere la vita eterna. Dio aveva mandato suo figlio per amore, non perché lo meritasse, l'uomo lo meritasse, ma per amore. E se tu ti chiedi per qual motivo lui è morto per me, perché ti ha amato e basta. Gli avrà parlato della morte di Gesù, come gli era stato battuto, schernito, crocifisso e ucciso, e come egli sulla croce aveva portato il nostro peso e che ora era stato pagato tramite questo suo immenso sacrificio. Queste sono le cose fondamentali che gli ha detto, perché questa è la chiave di ogni cosa. Questo è l'Evangelo. Ora immaginiamoci questo uomo, l'Etiope, che ascolta attentamente e come man mano cresce in lui la consapevolezza che egli è un peccatore perduto e senza possibilità di potersi salvare, e poi scopre con grande gioia che la via della salvezza era stata tracciata da Dio e che essa si trovava in Cristo Gesù. Vedete, immaginatevi questo. E man mano che Filippo spiega questo, gli si aprono gli occhi e si accorge che il messaggio non è qualcosa di astratto per qualcuno, ma è per lui. Il Gesù annunciato 800 anni prima nel libro di Isaia e incarnandosi, morto e risuscitato poco tempo prima a Gerusalemme. Questo è Gesù. Che grande e meravigliosa scoperta che fa l'Etiope. Questa scoperta gli riempie il cuore di speranza e di gioia. Lui afferra per fede l'offerta di salvezza di Dio e la fa sua, e lui diventa un nuovo uomo, una nuova persona. L'Etiope aveva fatto la conoscenza personale di colui che può dare una vita nuova e unica per sempre. Per quest'uomo la sua esperienza è simile a qualcuno che ha trovato un gran tesoro, il tesoro il più prezioso che esista nell'universo. Un giorno un uomo che viaggia dall'Etiopia fino a Gerusalemme per adorare Dio, un Dio che non conosce come i giudei dovevano conoscere, doveva essere stato sospinto dal desiderio di saperne di più. Ci sarà stato in lui, in quest'uomo, una ricerca della verità per accettare di intraprendere un viaggio così lungo dall'Etiopia a Gerusalemme. un viaggio faticoso e pericoloso. Così quest'uomo trova il vero tesoro, non lo trova a Gerusalemme, ma nella parola di Dio, in quel rotolo che lui sta leggendo, che gli era stata spiegata da Filippo. La parola viene accolta nel cuore, egli capisce e riconosce che Gesù è anche il suo Salvatore, che è morto anche per lui e per i suoi peccati, e lo accetta nella sua vita e diventa una nuova creatura. Avviene un miracolo soprannaturale. Cari battezzanti, forse è stato anche per voi così. Tu hai udito la parola di Dio che parlava di Gesù? Hai continuato a ricercare e capire? E poi hai fatto un atto di fede cedendo all'amore di Gesù ed egli è venuto nel tuo cuore? Questo è spiegato in parole molto molto semplici. Se ne volete sapere di più, ci sono tante persone a disposizione per spiegare ancora di più dettagliatamente che cosa questo significa. Gesù è venuto ad abitare in te per mezzo del suo Spirito Santo. Oggi voi desiderate dare testimonianza pubblica di quello che il Signore ha compiuto per voi e in voi. Voi desiderate essergli ubbidienti, perciò avete deciso di battezzarvi così come fece l'Etiope. Permettetemi di rivolgermi un qualche momento a coloro che non hanno ancora fatto questa bella e indispensabile esperienza di conoscere personalmente il Signore Gesù. Forse pensi che tutto ciò non ti concerne, che è solo una questione di questi sei uomini e donne che stanno qui davanti. Ma ti concerne, perché la Bibbia dice che tutti quanti siamo peccatori e incapaci di salvarci da noi stessi, che le nostre proprie forze non sono sufficienti, e la Bibbia ci dice che la vita non ha nessun senso, nessun avvenire, se al di fuori di Dio e dell'opera del suo figliuolo Gesù Cristo. Forse pensi che sei una brava persona e che di conseguenza ciò sia già sufficiente per potersi presentare davanti a Dio. La Bibbia dice che al di fuori di Cristo non vi è salvezza e che la tua bontà personale non ti sarà di nessun aiuto. Gesù ha portato al posto tuo i tuoi peccati, la tua colpa. Ti ha cercato, ti sta chiamando con insistenza, e non indurire il tuo cuore al suo amore e alla sua salvezza. Non indurirlo. Non rimandare a domani. Il ministro della regina d'Etiopia, dopo aver afferrato l'Evangelo e creduto nel Signore Gesù, lui stesso, appena vide dell'acqua, decide di essere battezzato. Battezzandosi, egli rende pubblico, il pubblico lì in quell'occasione era soltanto Filippo, quello che Dio aveva compiuto nel suo cuore, nella sua vita. A questo punto è giusto specificare e definire ciò che è già stato mostrato, ma io lo farò a parole mie, che cosa è il battesimo cristiano che noi pratichiamo. Il battesimo è una testimonianza della propria fede ed un atto di ubbidienza al comandamento di Gesù ad essere battezzati. È perché si è cristiani che si fa il battesimo e non è il battesimo che ci fa diventare cristiani. Questo battesimo deve essere preceduto dal ravvedimento, la conversione e la fede in Gesù Cristo. Questo esclude la possibilità di amministrare il battesimo a neonati che non hanno avuto la possibilità e la capacità di ravvedersi e credere in Gesù. Il battesimo non completa e non è necessario per la salvezza. Non potete aggiungere qualcosa di più perché vi battezzate. No, alla salvezza. La salvezza è già completa. Il battesimo simboleggia la nostra identificazione con Cristo nella sua morte. Simboleggia l'identificazione con Cristo nella sua risurrezione. La morte e la sua risurrezione. La persona che si battezza si immerge nelle acque testimoniando che egli è morto con Cristo. Uscendo dalle acque, egli testimonia che è risuscitato con Cristo, ha rinunciato a se stesso e ha rivestito Cristo. In poche parole. Dopo questa breve spiegazione su cosa è il battesimo, ritorniamo di nuovo all'Etiope e leggiamo che egli era tutto allegro. E allora fu battezzato e lui era allegro, felicissimo. Forse avrà fatto anche un salto di gioia, che ne so io. Forse noi siamo più, ci tratteniamo, ma forse in quelle parti non si faceva, non lo so. E non voglio nemmeno speculare, ma una cosa è certa, che era molto allegro. Era molto felice, era molto gioioso. Per esserci scritto questo, per esserci scritto e se ne andò a proseguire il suo viaggio tutto allegro, per scrivere questo vuol dire che si vedeva. Era una gioia il quale si vedeva anche nel suo atteggiamento e nella sua lingua fisica, il modo come si muoveva. Dunque, per essere scritto questo vuol dire che l'Etiope avrà in qualche modo esternato la gioia del suo cuore e lodato Dio in un modo da poter essere notato. Oppure addirittura, come già detto prima, avrà fatto qualche salto di gioia. Beh, non sappiamo come egli abbia esternato la sua gioia, dunque tutto questo lo mettiamo fra parentesi. In ogni caso era pieno di allegrezza, questo sì. Perché? Perché? E voi direte, ma Nino, è logico, si è battezzato. Perché? Perché l'Evangelo è una grande allegrezza. Non il battesimo. L'Evangelo è una grande allegrezza. Gli angeli vanno e annunciano una grande allegrezza. E chi era questo? Era l'Evangelo. Chi era questo Evangelo? La persona del Signore Gesù Cristo. Gli angeli, quando alla nascita di Gesù si presentano ai pastori, quali erano terrorizzati? Erano terrorizzati perché hanno visto una visione talmente incredibile quella notte. Dissero, gli angeli dissero ai pastori, non temete, perché vi reco il buon annuncio di una grande allegrezza. Qual era il contenuto del messaggio che doveva dare così tanta gioia? Era Gesù Cristo, il Salvatore e Signore. Dunque, quando voi andrete a casa, la fonte della vostra gioia non deve essere perché siete stati battezzati. Quella è ubbidienza a Cristo. Perché se no fate diventare fondamento della vostra gioia un atto. E non una persona. Era Gesù Cristo, Signore e Salvatore. Per l'Etiope la fonte della sua gioia era Gesù. Colui che lui aveva, che gli era stato spiegato da Isaia 53. Per voi la fonte di ogni gioia deve essere sempre Gesù Cristo, Salvatore e Signore. Voi vi troverete più in là, tra qualche ora a casa, e sarete di nuovo nella routine della vita. Affronterete le medesime cose che avete affrontato un paio d'ore prima di venire qui. Continueranno. E può darsi che non ce la farete più, dice basta, e la gioia sempre andare via. Se la vostra gioia sarà basata su delle cose, voi sarete delusi. Se la vostra gioia è basata sul fatto che vi battezzate, benché questo è giusto e buono e onore il Signore, voi sarete delusi prima o dopo. Ma se la vostra gioia è fondata sull'Evangelo, l'Evangelo che è la persona del Signor Gesù che è morta e risuscitata per voi, voi affronterete la quotidianità della vita con tutto quello che il Signore ha preparato per voi lì dentro in un modo diverso. E il vostro cuore avrà una gioia soprannaturale. La vera gioia che i credenti possono continuamente sperimentare è legata alla persona di Gesù e non alle persone che ci circondano o alle circostanze. È focalizzata su una unica persona, Cristo Gesù. Non è l'apprezzamento degli altri che ci riempirà di gioia, perché quella è una gioia effimera e durerà poco. Basta che l'altro ritarda 24 ore per farci di nuovo un buon apprezzamento. Non è la salute, non è il successo, non è una vita facile, non è il denaro, ma è sempre ed esclusivamente Gesù Cristo morto e risorto per la nostra salvezza. Perciò è importante coltivare la nostra relazione con Lui leggendo la Sua parola e mettendola in pratica, sottomettendoci alla Sua volontà e ubbidendogli con umiltà e riconoscenza, imparando ad avere un animo contento, scopriremo sempre di più il Suo amore per noi e noi saremo trasformati alla sua immagine, diventeremo sempre più simili a colui che noi adoriamo, che è il nostro Signore Gesù. Amen.